Ben ritrovati amici di RBN, oggi redazione Spezzina, io sono Nico e ormai per il consueto appuntamento del sabato, ma oggi non sono solo, infatti sono qui con Linda.
Ciao a tutti.
E oggi parleremo insieme di un argomento di attualità, possiamo dire. Infatti parleremo del femminismo, ma non di quel femminismo possiamo dire sano, giusto, degli inizi del Novecento, delle lotte per i pari diritti o per le giuste rivendicazioni sociali delle donne, per il diritto al voto, pensiamo, ma invece quello che possiamo chiamare il neofemminismo. E infatti sostanzialmente si può dire che oggi, non essendoci più tutte queste grandi rivendicazioni sociali sacrosante, come dicevo, queste nuove femministe hanno iniziato a perseguire una serie di battaglie che quantomeno hanno dell'assurdo. Vediamo tutte ogni tanto le sparate del movimento uno su tutti, non una di meno. Ma poi per cosa quindi? Se non ci sono più le battaglie per il diritto di voto, per i pari diritti, per cosa? Cosa vogliono? L'obiettivo di queste femministe, possiamo dire di terza generazione, è quello dell'abbattimento del cosiddetto sistema patriarcale, questo sistema che non si capisce bene cos'è, ma in praticamente, per dirvela, diciamo in poche parole, è questo sistema, il sistema in cui viviamo, dove a comandare sono i maschi, dove è l'uomo che comanda e le femmine, diciamo la donna, ne è vittima, insomma, in qualche modo ne è discriminata. Spesso però diciamo che si nota anche una certa ipocrisia ad essere anche gentili in queste loro battaglie, un po' così, un po' strampalate, un po' strane. Per esempio, a me personalmente è successo che diciamo, ho avuto modo di confrontarmi con queste femministe. Su Facebook io solitamente non cerco di non alzare dibattiti su Facebook anche perché non ne ho assolutamente voglia, però è successo che una sera in centro città a Spezia, un sabato sera, è stata frantumata in faccia una bottiglia di vetro a una ragazzina di 16-17 anni da parte di un ragazzo domenicano. E, insomma, questa cosa ha fatto abbastanza clamore e io il giorno dopo ho taggato all'articolo di quello che era successo, ho taggato il movimento di Non Una di Meno La Spezia, chiedendole quale fosse la loro posizione in merito, dato che non avevo sentito nessuna voce di scandalo alzarsi per questa faccenda, quando invece secondo me se non intervengono per queste cose le femministe, per cosa devono intervenire? Un fatto gravissimo, secondo me, che sarebbe stato da condannare al 100%. Niente, alla fine queste non una di meno rispondono e dicono che innanzitutto si sono sentite attaccate dal fatto che io ho suggerito loro quello che avrebbero dovuto fare. Già questo per loro era un atto di violenza contro le femmine. Però in pratica non hanno voluto sapere ragioni, hanno diciamo girovagato, insomma, hanno cercato di evitare l'argomento, forse perché la nazionalità dell'aggressore era appunto extracomunitario, boh, chi lo sa. Vabbè. E praticamente mi hanno accusato di non prendere lezioni da un maschio bianco eterosessuale gender cis, al che io e anche la Linda ci siamo un po' interrogati su cosa volesse dire questa cosa gender cis. Io non lo sapevo sinceramente, ho chiesto: ma tu lo sai? No, non lo so neanch'io. Al che siamo andati a vedere su internet e abbiamo scoperto che gender cis in pratica vuol dire che come possiamo dire, un uomo nasce uomo e si sente bene con la propria sessualità, diciamo, un uomo eterosessuale, in poche parole, un uomo che non ha tendenze omosessuali,
Quindi è una
ecco.
cosa orribile.
Una cosa orribile, tremenda, sì, esatto, cioè una roba scandalosa,
Agghiacciante.
agghiacciante, la normalità, insomma. E quindi questo per dire cosa? Per dire che per loro, tu uomo, essendo un uomo bianco, colpa gravissima, essere bianco già sei colpevole a prescindere.
Già solo essere uomo è una colpa, a quanto pare.
Essere uomo e non rinnegare di essere uomo, essere a posto con la propria sessualità, per loro questo in un sistema patriarcale, per loro è una colpa imperdonabile. Perché infatti l'uomo, secondo la loro logica, dovrebbe ribellarsi a questo sistema e quindi prendere parte alle loro lotte, magari facendo uno di quei balletti scabrosi che fanno per l'8 marzo. Questo, vabbè, per dare un po' un'idea di quello che hanno in mente queste ragazze, queste donne. Noi avremo un consiglio da dare forse a queste attiviste di non una di meno. E vediamo che ci suggerisce la prima canzone della prima pausa musicale. Ci sentiamo tra poco.
Ah beh, le vostre mamme sono solo agitate. Forse hanno le mestruazioni, tutto qui.
È offensivo!
Signor Garrison, Wendy e io la riteniamo una battuta sessista.
Beh, mi dispiace, Wendy, ma io non mi fido di una cosa che sanguina per 5 giorni e che non muore.
Bene, rieccoci insieme, stavamo parlando di femminismo qui dalla redazione Spezzina con Nico.
E Linda.
E stavamo parlando del movimento di Non Una di Meno e queste neofemministe, possiamo dire, del terzo millennio e del loro odio sostanzialmente verso l'uomo, verso il genere maschile. Per esempio, quella che forse conoscerete tutti, una delle leader delle femministe, no? Del femminismo, Michela Murgia, sarda tra l'altro, quella insomma che ha fatto il fascistometro, che ha fatto insomma questo test che ti diceva quanto sei fascista, e quella del cambiare il nome patria in matria. Vabbè, questa soggetta qua. Tra l'altro una bella donna, devo dire.
Meraviglioso.
E praticamente lei qual è stata una sua uscita, sempre in tema di odio verso l'uomo? In risposta a degli lei ha scritto su Facebook un post in risposta a degli uomini che praticamente non volevano scusarsi per delle colpe, non loro sostanzialmente, ma di altri uomini. Ha detto: Testuali parole. Nascere maschi in un sistema patriarcale e maschilista è come essere figli di un boss mafioso e non fare nulla. Nessuno è innocente. Ecco, questa è l'idea di Michela Murgia. Per lei è praticamente: io sono un figlio di un boss mafioso, tutti voi maschi eterosessuali, insomma, siete figli di, come se foste figli di un boss mafioso. E insomma, questo è quello che dice lei. Oltretutto è sempre la solita che poi include nella dizione, diciamo, nel concetto di femminicidio qualsiasi cosa. Cioè il femminicidio diventa tutto e niente, perché diventa femminicidio anche dire ciao bella, o dire, fare magari un apprezzamento un po' troppo spinto a una donna, cosa che comunque non andrebbe fatta, cosa, cioè, nel senso, da condannare. Però da qui a etichettarla come femminicidio forse mi sembra un tantino esagerato, e si rischia forse anche di sminuire la gravità del femminicidio stesso, no? Credo. Ma quali sono le loro battaglie? Abbiamo detto la Michela Murgia, l'abbiamo visto, e poi come non nominare la Laura Boldrini, la nostra paladina, la nostra ex presidenta, quella insomma delle quote rose in Parlamento, che sono entrate in vigore con la legge Rosatellum. E quindi queste quote rosa cosa sono? Non sono altro che, secondo me, questa sì, una protezione maschilista, come fossero, come se le donne fossero alla fine una specie in via di estinzione, no? Garantire per forza lo stesso numero di uomini e donne in Parlamento, cioè la meritocrazia, addio praticamente, la meritocrazia va proprio a farsi benedire. Perché io fossi, cioè io credo che una donna si senta offesa, no? In questa cosa, perché non viene scelta per il suo merito, ma per così, per una legge che sembra quasi a tutelarle, come così. E poi tra l'altro ci ricordiamo anche questo, anche durante le elezioni, quando siamo candidati noi, aveva provocato anche dei problemi nella redazione delle liste, perché chiaramente il numero di donne era inferiore, e quindi si sono dovute ripescare magari zie, madri oppure lontani parenti, e questo l'ha fatto chiunque, abbiamo visto, e andando quindi a discapito della qualità, cioè della competenza, insomma. E poi possiamo dire poi altre mille di queste battaglie assurde, strane, strampalate, che insomma...
Sì, perché dovete sapere che le assurdità del femminismo non finiscono qua. Nel 2015, ad esempio, la columnist inglese Shangani aveva dichiarato che i sistemi di aria condizionata sono in sostanza sessisti. E questo perché? Perché i condizionatori sono utilizzati dall'uomo, dal maschio bianco eterosessuale, quindi la donna si deve subire il freddo dell'uomo. Oppure Caroline Perez, che è una femminista abbastanza convinta, aveva dichiarato che le erano venute delle lesioni da sforzo ripetitivo a forza di usare il suo iPhone XS. E questo perché? Perché l'iPhone XS era stato costruito pensando alle mani dell'uomo, non alle mani di una donna. Quindi di conseguenza la Apple dovrebbe costruire dei telefoni che siano adatte alla grandezza delle mani della donna, perché le donne, secondo lei, comprano molti più iPhone degli uomini. Ma io credo che il dottore non le abbia suggerito di usare ripetitivamente il suo iPhone, tanto da avere delle lesioni da sforzo. Potrebbe uscire, farsi una passeggiata, uscire con gli amici, no? Fare qualcos'altro rispetto a che usare in continuazione il suo telefono.
Potrebbe tornare anche al tema della canzone precedente, per esempio, no?
Scherzo. Anche. Oppure nel 2018 si era tenuto in una cittadina della Svezia una prima kermesse musicale al mondo, che aveva come peculiarità il fatto di non accettare gli uomini come Nicola, ossia cisgender.
Ah, i famosi gender cheese.
Il motivo di questa decisione era da ricercare nella scia di stupri o comunque di molestie che da anni accompagnava la comparsa di festival o raduni nel paese scandinavo. Chiaramente nessuno si è però preoccupato di quantificare quale fosse poi la percentuale di nuovi svedesi colpevoli di questi stupri.
Che anche sì, anche di questo tema poi lo approfondiremo ampiamente più tardi, è una delle grosse, secondo me, contraddizioni.
Sì, del neofemminismo.
Bene, detto questo,
Ora ci sentiamo una canzone che parla proprio delle nostre care
sì, non
femministe.
potevamo che
Non potevamo non
sceglierla questa
metterla.
canzone.
Ed è Femminista degli RDD.
A dopo! Rieccoci insieme, amici di RBN. Spero che abbiate sentito tutti femministe degli RDD. Che poi pensavamo che poi un dubbio ci viene, no? Sentendo anche questa canzone. Cioè, non è che loro il vero obiettivo poi delle femministe sia quello poi di fare colpo sui refugees, perché altrimenti non si spiega come facciano a concordare il fatto di essere. Dalla parte delle donne, quindi di voler difendere la donna giustamente e il suo corpo e la sua integrità morale e fisica, e dall'altra essere fautrici di tutte le teorie open borders, dei confini aperti e comunque favorevoli a un'immigrazione di massa senza controllo. E quando è inutile girarci attorno, ma molto spesso chi commette crimini comunque contro le donne, molesti, eccetera, sappiamo benissimo chi sono. Per esempio, vogliamo ricordare per esempio lo stupro che c'è stato in Germania, Colonia, non solo in altre città, la notte di Capodanno, dove sono state stuprate, comunque molestate centinaia di ragazze. Oppure parliamo anche del caso di Silvia Romano, un caso che alla ribalta di tutte le cronache di questi giorni. E io credo che una femminista, cioè, dovrebbe criticare, dovrebbe comunque indignarsi di tutto quello che sta succedendo. Ma comunque il politicamente corretto invece le impone di accettare. Infatti è successo, tra l'altro, articolo di, mi sembra ieri, se non sbaglio, l'altro 2 giorni fa, una femminista old school, Nadia Riva, praticamente manda in tilt tutto il sistema ideologico di queste neofemministe, e mette in luce tutte le contraddizioni che esistono. Infatti, Nadia Riva, essendo una femminista un po', diciamo, più old school, se così vogliamo chiamarla, scrive un breve commento su Facebook che fa scatenare il putiferio, praticamente. Scrive: la struggenza di una donna sorridente in un sacco verde della differenziata. E questo ha scritto, chiaramente indignata, ma non, cioè, non è questo, non era da considerarsi come un attacco nei confronti di Silvia Romano, ma piuttosto un attacco nei confronti di diciamo quello che è successo a lei, e quindi in confronto degli estremisti islamici che l'hanno catturata e l'hanno insomma tenuta segregata per quasi 2 anni, e appunto è tornata convertita, non si capisce bene se forzatamente, volontariamente, insomma. Comunque l'immagine che è arrivata a noi è un'immagine di una donna coperta integralmente da un velo, cosa che credo che non valorizzi esattamente il corpo di una donna e che comunque rappresenti la sottomissione un po' anche di una certa cultura. E quindi qui si vede anche quanto appunto anche la religione, per esempio, quanto i musulmani comunque. Diciamo che non siano famosi per il loro rispetto nei confronti della figura femminile, perlomeno non tutti i musulmani, ma una certa, sì, una certa parte, una certa scuola religiosa, in particolare gli estremismi, diciamo, più della scuola religiosa sunnita. E però non è, per esempio, io non è raro vedere, cioè vedere, o perlomeno non vedere mogli di per esempio di magrebini che magari nonostante 20 anni che siano qua in Italia stanno in casa perché non vengono fatti uscire e a malapena parlano italiano, ecco, e mantengono una dimensione proprio una dimensione prettamente familiare, chiusa in casa senza appunto nessuna intenzione di integrarsi. Ma comunque, invece anche adesso, quindi in questa situazione di emergenza per il coronavirus, le femministe hanno fatto sentire la loro voce. Uno potrà pensare, avranno partorito qualcosa di intelligente, ma
Invece no.
andiamo a vedere. Quali sono i problemi quindi per le femministe in questo periodo di emergenza? Allora, abbiamo una serie di articoli in merito. Per esempio, Una delle prime polemiche che è nata è stata quella dell'autocertificazione maschilista. Eh sì, avete sentito bene. Infatti, il movimento, famoso movimento Non Una di Meno, che abbiamo già citato, si è scagliata contro il virus del patriarcato. È diventato un po' tutto questo virus, il virus del razzismo, del maschilismo, del patriarcato, insomma. Praticamente si sono lamentate del fatto che l'autocertificazione fosse declinata al maschile e volevano i cosiddetti asterischi, quelli che loro mettono, insomma, asterischi ovunque, quelli che mettono in fondo a ogni parola. Però cosa hanno fatto? Dopo, subito dopo, hanno eliminato il post, probabilmente si sono accorti di averla sparata grossa e hanno eliminato il post, come spesso fanno, tra l'altro. Ricordiamo che non è la prima volta che lo fanno. E poco dopo gli si è accodata anche di nuovo la nostra ex presidente Laura Boldrini, che anche lei si è scagliata contro l'autocertificazione maschilista. E lei ha detto: decliniamo al femminile, quindi inseriamo anche la sbarra con OA in base al sesso, no? Perché chiaramente in questo periodo di emergenza è essenziale che, nel senso, bisogna sbrigarsi, sì, però attenzione alle A, chiaramente. Vi dicevo, però, molte volte le femministe Non Una di Meno fanno i post, poi però si pentano, lo cancellano e ci ripensano. Per esempio, tutto il disagio femminista è, diciamo, è espresso nel video della danza contro il patriarcato. Anche qui, video che poi hanno prontamente cancellato perché un video estremamente, insomma, dove si vedono queste femministe che ballano a ritmo di musica, un ritmo abbastanza semplice, possiamo dire. Ma adesso ve lo facciamo sentire perché secondo me è carino che lo sentiate anche voi, ma vi prego, andate a vedere il video perché c'è da ridere. Esatto, a questo punto del video si vede. Abbassiamo un po' questa musica che ha già rotto il cazzo. Si vede praticamente una femminista che vanno praticamente fanno un passo prima a destra e poi a sinistra, ma una riesce a sbagliarsi e ad andare fuori tempo. Vi prego, andatevi a vedere il video sul primato nazionale. Si chiama
Non l'avevo mai visto, bellissimo.
Be bello, bello. Tutto il disagio femminista nella danza antipatriarcato di Non Una di Meno. E il video chiaramente anche qua forse hanno. Basta, okay. Hanno. Insomma, sono accorti un po' anche dell'errore della ballerina e hanno eliminato il video. Però sul sito del primato è ancora presente, vi prego, andatelo a vedere. Poi andiamo avanti, perché ce ne sono delle altre. Non è finita qua. Un'altra. Il coronavirus è colpa dei maschi che comandano. Cioè, beh, certo. Ce lo spiega la filosofa femminista Anna Rosa Buttarelli. Certo, il virus è colpa del maschilismo, del patriarcato, no? E infatti cosa dice? Dice lo stile generale violento e suicidario delle forme virili di governo oggi è di nuovo nudo. Bene, bene, insomma. Molto lungimirante, direi. E non finisce qui. La Boldrini ritorna all'attacco. Attenzione, e ritorna sul tema delle quote rose. E infatti dice: nella task force poche donne, pronta l'interrogazione parlamentare. Attenzione, in questo periodo di crisi dove migliaia e migliaia di aziende probabilmente non riapriranno, lavoratori senza salari, gente ridotta alla fame, quindi anche donne, madri ridotte veramente, non sanno dove prendere i soldi per andare a dar da mangiare ai figli. Ma la Boldrini pensa che ci siano poche donne nelle task force per la ricostruzione. Quindi dice: Ho depositato insieme a 42 deputate interrogazione al governo per chiedere di rispettare parità di genere in task force e prossime nomine. Quando toccherà farle al Parlamento, se non ci sarà significativa presenza femminile, non le voterò e non sarò l'unica. Le priorità della Boldrini. Non ho parole, non ho parole. Ah, poi questa qui è bellissima, è forse la mia preferita. Ecco qua, ecco. Demenza femminista, sport e diete in quarantena, discriminazione contro i grassi, la
Sì, sa.
fettofobia, questa è la mia preferita, fettofobia. Perché voi sapete che esiste anche la fettofobia, la fobia dei grassi.
Tu sei fettofobico?
Sì, allora, cosa dicono? Praticamente. Parlare di salute è traumatizzante per alcuni, quindi per le persone sovrappeso, che sono influenzate negativamente dalla cultura della dieta. Quindi, per esempio, dare suggerimenti sulle cose da mangiare, eccetera, dire di muoversi, di fare sport per tenersi in forma e non rimanere 2 mesi col culo sul divano è un insulto. Ed è un'oppressione verso le persone grasse. Dare consigli sulla dieta, un trauma. Queste ancora una volta le priorità delle femministe sono fuori dal mondo.
Ma dovete sapere che anche a Spezia, non so se anche nel resto d'Italia,
Probabilmente sì, beh, poi sono molto
ok,
coordinate con queste attività.
niente, praticamente nel mentre che magari ci sono centinaia, migliaia addirittura di bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, chi più ne ha più ne metta, che
Quindi di
sono...
ragazze, di donne si parla, no? Non si
Sì,
parla di.
certo, di donne comunque in grave, stanno attraversando un periodo di grande difficoltà, le nostre femministe spezzine, ma poi credo anche quelle di tutta Italia, sono molto preoccupate per la categoria delle sex worker. Quindi loro sono preoccupate perché praticamente le prostitute, possiamo chiamarle, non possono più lavorare, soprattutto non possono più lavorare in condizioni secondo le norme del nuovo decreto.
Certo, hanno impedito insomma anche alle sex workers di fare il loro lavoro e poi chiaramente nelle sex workers ci infilano anche tutte le loro
Anche i trans,
categorie LGBT,
sì, certo.
Z, Y, tutte quelle cose lì, insomma. E chi più ne ha più ne metta. Ma io ti volevo chiedere, no? Tu Linda, che sei una ragazza, sei appartenente al sesso femminile, ma tu ti senti oppressa dal patriarcato? Tu, non so, le tue amiche, ne avrete mai. Quando ti sei a parlare con le tue amiche, ti ritrovi al bar, avete mai parlato di quanto vi sentite oppresse dal patriarcato?
Ma in realtà no, perché molto probabilmente non ci sentiamo oppresse dal patriarcato e anzi
Cioè, io vorrei capire quali sono i veri problemi di oggi per le donne? Cioè, penso che esisteranno i problemi per le donne, no? Ma quali sono? Sono
di certo
quelli delle
non sono quelli che
femministe
abbiamo
oppure.
non sono quelli che abbiamo citato finora. Anzi, io come sicuramente tantissime altre ragazze, credo che uno dei principali problemi è la sicurezza, ossia io non mi sento sicura spesso e volentieri di andare in determinati posti da sola o con una mia amica. Vi posso fare l'esempio di due città, una è Spezia, comunque la città dove sono nata e cresciuta, e l'altra è Roma, dove mi ero trasferita per studiare. A Spezia, tanti anni fa, ero in terza media, è successo che la sera d'estate, essendo una città turistica, spesso e volentieri vengono fatte delle feste in città e quella sera c'era la notte bianca, quindi io e una mia amica siamo uscite per andare a ballare come tutte le altre ragazze della nostra
Certo.
età. E nel mentre che tornavamo verso la macchina di mio padre, che rigorosamente a mezzanotte e mezza mi veniva a prendere, quindi non era nemmeno tardissimo, mentre stavamo andando alla macchina, sento praticamente una mano che si infila sotto il vestito e mi tocca, immaginate voi cosa. Io, pensando che fosse una mia amica, mi sono girata e ho visto quest'uomo albanese. E la reazione istintiva è stata quella di spingere e dirgli: ma che cavolo stai facendo? Per non dire poi in realtà quello che gli ho detto. E lui, probabilmente ubriaco, strafatto, non lo so, si è allontanato per fortuna e se n'è andato. E diciamo mi è andata anche abbastanza di lusso.
Eh sì, anche perché se ne sentono comunque spesso anche a Spezia di cose del
Sì.
genere,
E lo stesso a Roma, comunque mentre stavo facendo un biglietto per tornare a casa, alle macchinette automatiche mi si avvicina questo ragazzone extracomunitario che praticamente aveva deciso di fare il biglietto al posto mio. Cioè lui schiacciava nella macchinetta i tasti al mio posto. E alla fine io ho fatto il biglietto, ho preso il resto e chiaramente lui voleva i miei soldi. Sono dovuta andare dai ragazzi dell'esercito che ci sono lì a
Sì, quelli
Termini,
di strade
di
sicure.
strade sicure, e dirgli che comunque questa persona mi stava importunando e di fare qualcosa. Quindi io credo che uno dei principali problemi per una ragazza al giorno d'oggi sia questo. È inutile che le femministe si battano per battaglie inutili e poi sono le prime attiviste open border che fanno arrivare queste persone che stuprano o violentano le
Certo,
ragazze della nostra
che
età.
poi è così,
Quindi
è inutile essere ipocriti o girarci attorno.
le strade sicure di certo non le fanno le donne che le attraversano.
Come dico allora.
Esatto. Oppure un altro problema è quello della prostituzione. A parer mio, nel senso che ci sono migliaia di ragazze che vengono rapite, o comunque vengono anche
Sì,
sfruttate
intanto
dai.
pensiamo in Sud America anche
Sì,
o nell'Europa dell'Est.
vengono rapite da questi papponi che le sfruttano per farle prostituire. E perché una femminista non dovrebbe battersi affinché una donna non scelga di prostituirsi anziché essere
Con delle
sfruttata?
tutele, magari, no?
Sì,
Non
certo.
buttate in mezzo
Non
alla
buttate in
strada in
mezzo alla strada,
balia della
sì. E
criminalità.
un altro problema potrebbe essere quello della gravidanza, nel senso che spesso e volentieri molte donne vengono lasciate a casa poi una volta che rimangono in gravidanza o una volta partorito.
Ma sì, magari capita spesso anche, per esempio, che non le viene rinnovato il contratto, ad esempio,
Sì,
no?
e vengono lasciate a casa.
Che poi non dovrebbe essere un problema, cioè, appunto,
Dovrebbero
è
essere
assurdo associare
incentivate, sì, certo.
la gravidanza a un problema, no? Fa
Certo.
venire la pelle d'oca.
Infatti una soluzione sarebbe quella che aveva proposto anni e anni fa Casa Pound, che è la proposta che si chiama Tempo di essere madri, ossia la riduzione dell'orario lavorativo per le donne che hanno bimbi dai 0 ai 6 anni dalle 8 alle 6 ore al giorno. E l'85% dello stipendio pagato dal datore di lavoro, il 15% restante pagato dallo Stato. Quindi io credo che questi siano i principali problemi delle donne al giorno d'oggi e
Sì,
il
che poi
resto.
credo, come hai detto tu, tutte queste cose qui siano forse i problemi principali, perché poi molti dei problemi delle donne di oggi sono gli stessi problemi degli uomini, e quindi che i ragazzi hanno difficoltà a trovare lavoro, che è diventato un problema mettere su una famiglia, appunto pensare di poter fare dei figli diventa problematico quando lo Stato ti abbandona, quando non hai la garanzia di un lavoro sicuro, quando prendere una casa al giorno d'oggi diventa un'impresa fuori dal mondo, no?
Sì.
Io credo che tu abbia pienamente ragione. E ora direi che facciamo una pausa musicale e dedichiamo una canzone alle donne, quelle vere.
Era bello il tuo sorriso e la mano che mi davi, eri bella e mi stringevi e a gridare mi aiutavi. sorriso e la mano che mi davi, eri bella e mi stringevi, a gridare mi aiutavi, era bello stare insieme, sopra i banchi e sui divani, era bello dissetarmi, quell'amore che mi davi, eri bella. Se mi sorridi e mi immagini per strada, eri bella.
Eccoci, ben ritrovati, sempre relazione spezzina con Nicco e
Linda.
Stavamo parlando del femminismo, ormai ci avviamo anche alla conclusione, all'ultima parte di questa puntata. E parlavamo un po', abbiamo parlato prima un po' dei deliri neofemministi, del neofemminismo, insomma, delle varie, non una di meno, Boldrini e così via. Però comunque volevamo mettere in luce anche un altro tipo di femminismo, ossia quello anche un po' delle origini. Il femminismo, per esempio, abbiamo tanti esempi di donne che si sono battute per dei principi, per dei diritti sacrosanti. Abbiamo tanti esempi nel passato, non...
Sì. E io principalmente volevo parlare di due donne che furono entrambe femministe e comunque le loro battaglie erano completamente diverse rispetto a quelle delle neofemministe dei nostri giorni. E una, la prima di cui volevo parlarvi, si chiama Regina Terruzzi, e nacque a Milano nel 1862. Lei fu proprio una delle prime femministe che diciamo, si impegnò attivamente per i diritti delle donne. Nel 1893 fondò a Milano la Lega per la tutela dei diritti femminili e, attenzione, il 23 marzo del 19 partecipò alla fondazione dei Fasci Italiani di Combattimento, quindi una femminista fascista.
Al contrario, tra l'altro, di quello che le femministe di oggi dicono, no?
Sì.
Femminismo e antifascismo,
Non è
insomma.
assolutamente così, perché oltre a lei e all'altra donna di cui vi parlerò ora, c'erano comunque tantissime donne che sostenevano il fascismo e comunque erano femministe, combattevano per i diritti delle donne.
Cioè, all'epoca in cui veramente si battevano per diritti sacrosanti
Sì.
e non per capricci di casta o per rivendicazioni quantomeno fantasiose.
Assolutamente. E nel 1923 il Duce la nominò delegata ufficiale del governo al Congresso d'Alleanza Internazionale per il suffragio femminile. Diciamo che la Terruzzi era molto attiva sotto tanti punti di vista, collaborava al Popolo d'Italia, ha pubblicato diversi libri femministi. Soprattutto fu animatrice della battaglia contro il figlio di ignoti che all'epoca rovinava la vita a tantissimi bambini che nascevano al di fuori del matrimonio. Sostenne anche la guerra d'Etiopia, di Spagna e l'intervento nella seconda guerra mondiale. Quindi, diciamo, la sua principale battaglia fu anche quella per i bambini che nascevano al di fuori del matrimonio, quindi non una stupidaggine come potrebbero essere quelle dei giorni d'oggi. Degli
Degli asterischi, per esempio.
asterischi, sì. L'altra donna di cui volevo parlarvi si chiama Elisa Rizzoli, che nacque nel 1880 a Venezia e proveniva da una famiglia aristocratica. Nel 1911 partì come infermiera volontaria per aiutare i soldati italiani nella guerra di Libia e questa cosa fece molto scalpore perché all'epoca la partecipazione delle donne nelle vicende belliche era relegata al fronte interno, quindi alla gestione di fabbriche o industrie in attesa del ritorno del marito, del padre, insomma.
Beh, comunque penso che in un periodo di guerra rivestisse comunque anche una funzione veramente importante, perché altrimenti senza queste donne le fabbriche si sarebbero fermate e quindi con tutti i problemi che ne sarebbero appunto scaturiti poi, no?
Sì. E, nonostante comunque lei avesse visto da vicino ciò che comporta la guerra, quindi comunque i vari feriti e così via, non smise mai di ritenerla giusta e importante. Anche lei nel 1920 si iscrisse al partito fascista e anche lei, come la Terruzzi, partecipò al Popolo d'Italia. E soprattutto era presente anche alla marcia su Roma, dove partecipò come infermiera. Venne nominata poi successivamente ispettrice generale dei fasci femminili, che furono fondati da lei stessa, e diede vita anche al giornale La Rassegna Femminile Italiana, con lo scopo di fondare la nuova donna fascista, che secondo lei doveva essere un modello dinamico di donna aperta al cambiamento e comunque istruita e responsabile, a differenza della donna che fino a poco tempo prima doveva comunque essere relegata in casa, non poteva avere istruzione, non poteva fare nulla di tutto ciò.
Infatti anche qua, per esempio, mi volevo riagganciare al discorso anche della donna durante il fascismo, no? E quindi, per esempio, chiaramente valutando con gli occhi di oggi, con la mentalità di oggi, la donna dell'epoca fascista, Molto spesso viene appunto preso, diciamo, lo stereotipo di donna dedita solo alle faccende di casa, eccetera. Ma se ci calassimo nella mentalità dell'epoca, quindi come dicevi tu, del periodo anche prima del fascismo, dell'Italia liberale, vediamo che la donna, prima dell'avvento del fascismo, che comunque rese la donna parte attiva della vita politica della nazione. E per esempio permise alle donne anche di praticare lo sport, un'attività mo motoria, sportiva, all'aria aperta, di gruppo, ginnastica, atletica. Pensiamo alle tante bellissime immagini delle attività sportive all'aria aperta di ragazzi e ragazze. E la, no?
Anche perché comunque il fascismo si rifaceva al concetto latino mens sana in corpore sano, e quindi di conseguenza perché doveva escludere la donna questo concetto?
Esatto, cosa che invece prima del fascismo era impensabile per una
Era
donna
impensabile,
praticare
sì.
dello sport, magari così in pantaloni corti e canottiera, maglietta a maniche corte all'aria aperta, assolutamente
Quindi
impensabile.
pensate, a differenza delle neofemministe che comunque dicono che consigliare di fare attività fisica, cos'è che è, una fatfobia, il
Fatfobia.
fascismo, pensate com'era già avanti.
Sì. Infatti niente, questi sono esempi sicuramente di un femminismo alternativo al neofemminismo imperante oggi, che poi va veramente a storcere tutto il concetto di femminismo stesso. E oggi non lo so, ci sono credo tanti esempi anche veramente di donne meritevoli, no? Di ammirazione, credo, a differenza delle femmine, delle neofemministe, e non una di meno, no?
Sì, sicuramente sono tutte quelle donne che riescono comunque ad essere dedite alla casa, alla cura dei figli, al lavoro, che comunque riescono anche a essere attive politicamente per il bene del proprio popolo. E a me vengono in mente principalmente due donne, una è Carlotta Chiaraluce, e l'altra è Manuela Florino, che
Sì,
sono due donne del nostro movimento.
agguerritissima.
Sì, due donne veramente invidiabili sotto tutti i punti di vista, in senso positivo.
Sì, che poi è che essendo donne non rinunciano alla loro femminilità, perché
Assolutamente no, sono anzi esempio di femminilità e di forza.
esatto, a 360 gradi e comunque appunto donne che io credo non vedono il fatto di avere dei figli come un impedimento alla propria affermazione, ma anzi, io credo che l'avere dei figli, portare avanti una famiglia, insomma, costruire un rapporto con la persona che si ama sia anche un atto di, cioè, comunque valorizzi l'uomo e la donna, no? Io credo che mentre oggi c'è, insomma, questo attacco, vediamo alla famiglia su tutti i punti di vista, questo attacco, diciamo, alla famiglia tradizionale, mentre io sinceramente non ci vedo nulla di male, anzi, e che questo poi chiaramente può anche, anzi, lo Stato dovrebbe fare in modo che questo non vada in contrasto anche con l'affermazione anche professionale e lavorativa della donna. E insomma, detto tutte queste cose, io vorrei concludere, concludiamo, non so cosa c'è che c'è da dire più di quello che abbiamo detto. Secondo me, per come la vedo io, queste neofemministe un po' così, un po' sclerotiche, dovrebbero più che altro concentrarsi sui problemi veri delle donne al giorno d'oggi, che abbiamo visto come spesso a volte corrispondono anche agli stessi problemi delle donne, problemi della società. In questa società in cui viviamo, piena di contraddizioni e di problemi, e magari dovrebbero anche godersi un po' di più i maschi. Cosa ne pensi
Sì,
tu?
assolutamente.
Ammesso che i maschi siano d'accordo, perché
Beh, a volte potrebbe non
molto secondo
essere.
me, senza per forza essere terrorizzate dall'uomo, e al contrario, viceversa, senza terrorizzarlo né esserne terrorizzate, perché comunque, cioè, non Non vedo per il motivo di tutto questo rancore represso verso il maschio, nel senso, godetevi la vita. E pensate più che altro ai veri problemi, no? Cioè, il maschio, secondo me, non credo sia un nemico della donna, no?
No, assolutamente no.
E io credo che uomo e donna possano definirsi complementari, e nelle loro naturali differenze, perché
È ovvio.
biologicamente ce ne sono, per fortuna che ce ne sono differenze tra uomo e donna, la bellezza anche comunque della diversità. E io penso di aver detto tutto, e credo, speriamo di avervi strappato anche qualche risata. Non so se vuoi aggiungere qualcosa
No, no,
oppure.
credo che di aver detto tutto.
Sì, io direi di salutarci e mi raccomando, rimanete sempre sincronizzati su Radio Bandiera Nera e qui dalla redazione Spezzina con Nico
Linda.
vi salutiamo e vi lasciamo all'ultima canzone. Buon ascolto, mi raccomando, sempre sintonizzati, ascoltate la Radio Ribelle.
Ho paura, devi darmi il tuo coraggio e se vedere il tuo disprezzo. Ricorda sempre questa frase, se tu arrecchi da me la in faccia. Questa frase è una